Isole dei Folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
La nave dei Folli, seconda stagione, secondo episodio.
Nella prima stagione della Nave dei Folli abbiamo iniziato a ripercorrere la storia dell'impero cibernetico. Il termine, che viene dal greco e significa pilotare, governare un'imbarcazione, fu reintrodotto dagli scienziati riuniti attorno a Norbert Wiener, che durante la Seconda Guerra Mondiale stavano lavorando a un sistema automatico di contraerea, e servirà a designare lo studio del controllo e della comunicazione nell'animale e nella macchina. Cibernetica era già stata adoperata più di un secolo prima, in senso tecnico da James Watt nel 1789, per indicare il regolatore centrifugo delle macchine a vapore, e dal fisico e matematico André-Marie Ampère nel suo Saggio sulla filosofia delle scienze del 1834, per indicare, in senso politico, i mezzi di governo. Ma la figura che più simbolizza l'affermarsi della nuova scienza, considerata un secondo rinascimento, è quella dell'inglese Gregory Bateson, che spingerà definitivamente le scienze umane nell'ambito dell'ingegneria sociale e contribuirà a ridurre questioni sia politiche sia individuali a problemi di ordine puramente organizzativo. Dopo aver studiato a Cambridge biologia, come il padre William, a cui si deve in buona parte l'adozione del termine genetica e che lo chiamò così in onore del monaco genetista Mendel, passa all'antropologia. Nel suo primo lavoro del 1936, Neven getta le basi della sua teoria introducendo il concetto di schismogenesi, un insieme di interazioni cumulative e retroattive tra individui o gruppi che provoca rotture, allontanamenti, crisi. Negli Stati Uniti, dove nel frattempo si è trasferito, pubblica nel 1942 assieme alla moglie, la famosa antropologa Margaret Mead, uno studio, fondamentale anche per l'innovativo ausilio delle fotografie, sull'influenza del rapporto madre-figlio sulla formazione della personalità. Balinese Character. L'analisi dell'interazione e della circolarità dei comportamenti porterà al concetto di double bind, doppio legame, uno dei pilastri del suo pensiero. E sempre nel 1942 i due coniugi partecipano a una conferenza organizzata dalla Fondazione Macy sull'inibizione del sistema nervoso, che li farà avvicinare all'ambiente e ad alcuni principi che stavano per dare vita all'impresa cibernetica: la retroazione e, più nello specifico, il feedback negativo.
Mamma mia, se piove. Una cabina, una cabina. Ecco.
Questa è la segreteria telefonica della nave.
No,
dei Colli.
Segreteria.
Lasciate un messaggio. Lasciate un messaggio.
Vabbè. Ciao raga, allora mi avevate chiesto di riprendere per la seconda stagione il discorso di Ivan Illich, la salute. Allora, ho trovato un articolo interessante di David Cayley, che è quello il fiume nord del futuro, il testamento di Illich, ok. Interrogativi sulla pandemia in corso dal punto di vista di Ivan Illich. Secondo me spiega molto bene, ne ho fatto un estratto, è un po' lunghino, è una ventina di minuti, però vale la pena perché c'è tutto, è pregno. Ok, dai, grazie, ciao ciao.
Chasser les papillons d'Afrique, les cannibales en le traitant d'espions, l'arrêtèrent sans façon de suite. Il essaya de leur parler anglais, espagnol, portugais, chinois, mais en voyant leur mâchoire qui s'ouvrait, il se mit à hurler d'effroi.
All'inizio del suo studio La convivialità, del 1973, Illich aveva descritto quello che riteneva essere il tipico percorso di sviluppo seguito dalle istituzioni contemporanee, usando l'istituzione medica come esempio. La medicina, disse, aveva attraversato due spartiacque. Il primo era stato attraversato dei primi anni del XX secolo, quando le cure mediche erano diventate sperimentalmente efficaci ed i benefici avevano generalmente iniziato a superare i danni. Per molti storici della medicina questo è l'unico vero punto di svolta. Da qui in poi si ritiene che il progresso continuerà indefinitivamente e, sebbene possano esserci rendimenti decrescenti, in linea di principio esso non si fermerà più. Illich però non era di questo avviso. Egli ipotizzò un secondo spartiacque che riteneva essere già stato attraversato e addirittura superato nel periodo in cui scriveva. Oltre questo spartiacque, pensava, sarebbe iniziata ciò che lui chiamava controproduttività. L'intervento medico avrebbe infatti iniziato a contraddire i propri obiettivi, finendo per generare nel complesso più danni che benefici. Questo, sosteneva Illich, era caratteristico di qualsiasi istituzione, bene o servizio. Si poteva individuare un punto limite in cui ce ne sarebbe stato abbastanza e oltre il quale ce ne sarebbe stato troppo. La convivialità fu quindi un tentativo di identificare queste scale naturali, l'unica ricerca davvero generale e programmatica per una filosofia della tecnologia che Illich intraprese. Due anni dopo, in Nemesi Medica, Illich cercò di esporre nel dettaglio i benefici e i danni prodotti dalla medicina. Il punto principale del suo libro era quello di identificare e descrivere quegli effetti controproducenti che, a suo avviso, stavano diventando sempre più marcati man mano che la medicina superava il secondo spartiacque. Illich si riferiva a questi effetti collaterali da eccesso di medicina come iatrogenesi e li suddivideva in tre categorie: clinica, sociale e culturale. Per quanto riguarda i primi, chiunque oggigiorno può capire di cosa si tratti. Una diagnosi sbagliata, una medicina sbagliata, un'operazione sbagliata, un'infezione presa in ospedale, eccetera. Questo tipo di danno collaterale non è di poco conto. Ma questa prima categoria di danni accidentali non era il vero cruccio di Illich. Ciò che lo preoccupava veramente era il modo in cui gli eccessi di trattamento medico andassero a minare le abitudini sociali e culturali di base. Un esempio di ciò che lui chiamava iatrogenesi sociale è il modo in cui la medicina è intesa come arte, per cui un medico agisce come guaritore, testimone e consigliere, tende a lasciare il posto alla medicina intesa come scienza, per cui il medico, in qualità di scienziato, deve per definizione trattare il proprio paziente come un soggetto sperimentale e non come un caso unico. C'era infine una terza ferita inflitta dalla medicina, la iatrogenesi culturale. Essa si verificava, diceva Illich, quando certe capacità, formate e tramandate culturalmente per molte generazioni, vengono prima indebolite e poi, gradualmente, sostituite del tutto. Tra queste capacità, egli includeva innanzitutto la capacità di soffrire e di sopportare la propria realtà e la capacità di morire della propria morte. L'arte della sofferenza viene oscurata, sosteneva Illich, dall'aspettativa che ogni sofferenza possa e debba essere immediatamente alleviata. Un atteggiamento che, di fatto, non pone fine alla sofferenza, ma la rende insignificante, facendone semplicemente un'anomalia o un fallimento tecnico. E infine, la morte viene trasformata da un atto intimo e personale, qualcosa che ciascuno di noi è chiamato a compiere, in una semplice sconfitta priva di senso, una mera cessazione del trattamento terapeutico o uno staccare la spina, come talvolta si dice brutalmente. Nemesi Medica è un libro sul potere professionale, un aspetto sul quale varrebbe la pena di soffermarsi un momento, visti i poteri straordinari che oggi vengono invocati in nome della salute pubblica. Secondo Illich, la medicina contemporanea, in ogni momento, esercita un potere politico, sebbene questo potere si nasconda dietro alla pretesa che il suo unico scopo sia quello di amministrare una cura. Ma questo potere ordinario, per quanto grande esso sia, può espandersi ulteriormente durante ciò che Illich chiama la ritualizzazione della crisi, e questo conferisce alla medicina una licenza che di solito solo i militari possono rivendicare, e poi spiega: sotto lo stress di una crisi, il professionista che si ritrovi al comando può facilmente reclamare l'immunità dalle normali regole di giustizia o di decenza. Colui a cui viene assegnato il controllo sulla vita e sulla morte cessa di essere un normale essere umano, poiché formano una sorta di misteriosa terra di confine tra questo e l'altro mondo. I tempi e gli spazi comunitari rivendicati dall'impresa medica diventano sacri, proprio come le loro controparti religiose e militari. Aggiunge poi: chi rivendica con successo il potere durante un'emergenza può sospendere e distruggere ogni valutazione razionale. L'insistenza del medico sulla propria esclusiva capacità di valutare e risolvere le singole crisi lo eleva simbolicamente al livello della Casa Bianca. Dieci anni dopo aver pubblicato Nemesi Medica, Illich rivisitò e corresse la sua tesi. Non rinunciava in alcun modo a quanto scritto in precedenza, anzi, lo portava a conclusioni ancora più drammatiche. Nel suo libro ammise: egli era stato cieco ad un effetto iatrogeno molto più profondo, di tipo simbolico, la iatrogenesi del corpo stesso. Aveva infatti sottovalutato fino a che punto, intorno alla metà del secolo, l'esperienza dei nostri corpi e di noi stessi fosse diventata il risultato di concetti e cure mediche. In altre parole, aveva scritto Nemesi Medica come se il corpo naturale esistesse indipendentemente dall'apparato tecnico attraverso cui viene a formarsi la sua autocoscienza, e ora si rendeva conto che tale premessa era sbagliata. Ogni momento storico, scrisse, si incarna in un corpo specifico per l'epoca. La medicina quindi non agisce soltanto su uno stato preesistente, ma partecipa alla creazione di tale stato. Questo riconoscimento fu solo l'inizio di un nuovo approccio da parte di Illich. In Nemesi Medica si era rivolto a una cittadinanza ritenuta in grado di agire per limitare la portata dell'intervento medico. Ora invece egli parlava a persone la cui stessa immagine di sé veniva generata dalla biomedicina. In Nemesi Medica aveva affermato nella sua frase di apertura che l'istituzione medica è diventata una grave minaccia per la salute. Ora invece egli pensava che la principale minaccia per la salute fosse la ricerca della salute stessa. Dietro questo cambiamento di mentalità c'era la sensazione che il mondo, nel frattempo, avesse subito un cambiamento epocale. Credo, mi disse nel 1988, che ci sia stato un cambiamento nello spazio mentale in cui vivono molte persone. Una sorta di catastrofica rottura di un certo modo di vedere le cose che ha portato all'emergenza di un nuovo modo di vederle. L'oggetto dei miei studi è stata la percezione del senso nel mondo in cui viviamo, e a questo proposito mi sembra che in questo momento noi stiamo attraversando uno spartiacque. Non mi aspettavo di osservare questo passaggio già nel corso della mia vita. Illich definì il nuovo modo di vedere le cose come l'avvento di quella che lui chiamava l'età dei sistemi o un'ontologia dei sistemi. L'epoca che stava finendo era stata dominata dall'idea di strumentalità, dall'uso di mezzi strumentali, come la medicina, per raggiungere un certo fine o bene, come la salute. Caratteristica di quest'epoca era stata una chiara distinzione tra soggetti e oggetti, mezzi e fini, strumenti ed utenti. Nell'età dei sistemi, disse, queste distinzioni erano scomparse. Un sistema, concepito ciberneticamente, è un tutto avvolgente, non ha un esterno. L'utente di uno strumento utilizza lo strumento per raggiungere un fine. Gli utenti di un sistema, invece, si trovano all'interno del sistema, adeguando costantemente il loro stato al sistema, mentre il sistema regola il suo stato su di essi. Un individuo delimitato che persegue il proprio benessere personale lascia il posto ad un sistema immunitario che ricalibra costantemente il proprio confine mobile col sistema circostante. All'interno di questo nuovo discorso analitico sui sistemi, come lo chiamava Illich, lo stato caratteristico delle persone è la disincarnazione. Questo è un paradosso, ovviamente, poiché ciò che Illich chiamava la ricerca patogenica della salute può comportare una preoccupazione intensa, incessante e addirittura narcisistica per il proprio corpo. Il perché Illich concepisse tale effetto come disincarnante può essere meglio compreso soffermandosi sul concetto di percezione del rischio, che lui considerava come la più importante ideologia parareligiosa celebrata oggi. Il rischio ha un effetto disincarnante, sosteneva, perché è un concetto strettamente matematico. Non riguarda le persone, ma le popolazioni. Nessuno sa cosa accadrà a questa o quella persona, ma ciò che accadrà all'aggregato di tali persone espresso in termini di probabilità. Identificarsi con questo tipo di astrazione statistica significa cimentarsi, sosteneva Illich, in una radicale algoritmizzazione di sé.
Hey. pazienti sono per lo più anziani, come partiti mentalmente.
Bello mio, questa è la moderna medicina. Progressi che mantengono in vita persone che avrebbero dovuto morire tanto tempo fa, quando perdettero ciò che le rendeva persone. Ora il tuo lavoro è restare abbastanza sano, così che quando qui arriva qualcuno che puoi davvero aiutare, non ti ritrovi tanto sballato da distrarti. Per l'amor di Dio, che c'è?
È solo, crede che dovremmo parlarne davanti a...
Lei è morta. Annota, novellino. Se porti in giro un cadavere, nessuno ti chiederà alcunché.
As soon as technological progress benefits the mass production of staples for people and does so beyond a certain proportion, people's ability to fend for themselves cannot but decline, because society is rearranged for maximum effectiveness in industrial production.
Scusi, a mio figlio piacerebbe tanto fare il dottore. Potrebbe raccontargli com'è la vostra vita.
Ah, volentieri, con piacere. Tu ce l'hai un cane, piccoletto? Bene, allora prendi un mucchietto dei suoi bisogni e rotolatici dentro. È così che si sente un dottore. Ecco il piccolo segreto. Le persone non vogliono il tuo aiuto. Vogliono la tua dignità, il tuo amor proprio e soprattutto vogliono i tuoi soldi. Auguri per i tuoi studi. Oh! Quando vedrai uno spettacolo di magia, sappi che il coniglio è già dentro il cappello. Auguri.
Society is drafted as an entity into the service of industry. Law then becomes a tool for the social engineering of producers and consumers.
La scelta è esistenziale. L'informazione su cui si basa è la curva di probabilità su cui è stato iscritto il soggetto che sceglie. Illich lo trovò di un orrore perfetto. E non perché non sapesse accettare il fatto che ogni azione umana è un salto nel buio, un calcolo prudenziale di fronte all'ignoto. Il suo orrore era di vedere le persone riconoscersi nell'immagine di un costrutto statistico. Per lui, questo era un eclissarsi della persona dietro alle popolazioni, un tentativo di impedire al futuro di rivelare alcunché d'imprevisto ed un sostituire l'esperienza sensibile con modelli scientifici. E questo stava accadendo, si rese conto Illich, non solo nell'ambito specifico dei test genetici in gravidanza, ma più o meno per tutto ciò che riguardava l'assistenza medica in generale. Sempre più persone agivano in modo prospettico, probabilisticamente, in base al rischio percepito. Stavano diventando, come ironizzò una volta il ricercatore canadese Alan Cassell, pre-malati, e cioè vigili e attivi contro le malattie che qualcuno come loro avrebbe potuto contrarre. I singoli casi venivano gestiti sempre più spesso come casi generali, in quanto esempi di una categoria o classe, piuttosto che come situazioni uniche, e i medici erano sempre più impigliati in questa rete probabilistica e meno capaci di svolgere la loro funzione originaria di consiglieri intimi, consapevoli delle differenze specifiche e dei significati personali. Questo era ciò che Illich intendeva per algoritmizzazione di sé o disincarnazione. Illich si rifiutò di interiorizzare i sistemi del sé. Non avrebbe rinunciato né alla natura umana né alla legge naturale. «Non riesco proprio a liberarmi dalla convinzione», disse in un'intervista al suo amico Douglas Loomis, «che le norme con cui dobbiamo vivere corrispondono alla nostra visione di ciò che siamo». Questo lo portò a respingere la nozione di responsabilità per la salute, concepita come una gestione di sistemi interconnessi. Come si può essere responsabili, si chiedeva, verso qualcosa che non ha senso, né confine o radicamento. Meglio rinunciare a tali rassicuranti illusioni e vivere piuttosto con quello spirito di autolimitazione che lui definiva come una rinuncia coraggiosa, disciplinata ed autocritica realizzata in comunità. Innanzitutto, la prospettiva di Illich ci indica che è da molto tempo ormai che mettiamo in atto quegli atteggiamenti che oggi caratterizzano la nostra risposta alla pandemia. Un aspetto sorprendente di quegli eventi che si ritiene abbiano cambiato la storia o cambiato tutto, come si suol dire, è il fatto che spesso le persone appaiono in qualche modo preparate ad essi o addirittura inconsciamente o semi-inconsciamente in attesa di essi. Ricordando l'inizio della Prima Guerra Mondiale, lo storico ed economista Karl Polanyi usò l'immagine dei sonnambuli per descrivere il modo in cui i paesi europei si trascinarono verso la loro rovina, automi che accettavano ciecamente un destino che essi stessi avevano inconsapevolmente predisposto. Più di recente, gli eventi dell'11 settembre 2001 parvero essere immediatamente interpretati e compresi come se tutti non aspettassero altro che fornirci la chiave di lettura di quanto accaduto. La fine dell'età dell'ironia e l'inizio della guerra al terrorismo, qualunque cosa essa sia. Parte della spiegazione sta sicuramente nell'inganno prospettico per cui il senno di poi trasforma immediatamente ogni contingenza in necessità. Dal momento che qualcosa è accaduto, supponiamo che fosse destinato ad accadere da sempre. Ma non mi pare che questo possa spiegare tutto. L'assunto centrale dietro la risposta al coronavirus è stato che fosse necessario agire preventivamente in modo da evitare quello che sarebbe potuto succedere: una crescita esponenziale delle infezioni ed un sovraccarico del sistema sanitario, che avrebbe messo il personale medico nella difficile posizione di dover decidere chi salvare. Altrimenti, si è detto, quando ci renderemo conto con cosa abbiamo a che fare, sarà troppo tardi. Vale la pena sottolineare, en passant, che questa è un'idea non verificabile. Se avremo successo e ciò che temiamo non si verificherà, potremmo dire che le nostre azioni lo hanno impedito, ma non sapremo mai realmente se sia andata davvero così. L'idea che un'azione preventiva fosse cruciale è stata prontamente accettata e le persone hanno persino gareggiato l'una con l'altra nel denunciare quegli ottusi che mostravano di resisterle. Ma per agire in questo modo bisogna avere esperienza di vivere in uno spazio ipotetico dove la prevenzione è più importante della cura, e questo è esattamente ciò che diceva Illich quando parlava del rischio come la più importante ideologia parareligiosa celebrata oggi. Un'espressione come appiattire la curva può diventare di senso comune nel giro di poco tempo solo in una società già abituata a dover stare sempre un passo avanti e a pensare in termini di dinamiche demografiche piuttosto che di casi reali. Ugualmente importante nell'atmosfera odierna è diventata la trasformazione della vita in un idolo e l'avversione alla sua oscena controparte, la morte. Il fatto che dobbiamo salvare vite a tutti i costi non viene mai messo in discussione. Questo rende assai più facile scatenare un fuggi-fuggi generale, far sì che un intero paese torni a casa e resti a casa, Nessuno sa quante imprese falliranno, quanti posti di lavoro andranno perduti, quanti si ammaleranno di solitudine, quanti ricadranno nelle dipendenze o si faranno violenza nel loro isolamento. Ma tutti questi costi ci sembrano tollerabili non appena lo spettro delle vite perse viene messo in scena. Non a caso, è da molto tempo che ci esercitiamo a fare il conteggio delle vite. La nostra ossessione per il bilancio delle vittime nell'ultima catastrofe è semplicemente l'altro lato della medaglia. La vita è diventata un'astrazione, un numero senza storia. Pochi osano ancora mettere in discussione il costo e, quando quei pochi includono Donald Trump, il compiacimento generale è solo rafforzato. Chi oserebbe infatti essere d'accordo con lui? Sotto questo aspetto, l'insistente ripetizione della metafora della guerra è stato influente. In una guerra, nessuno conta i costi o calcola chi li stia effettivamente pagando. Prima di tutto, bisogna vincere la guerra. Le guerre creano solidarietà sociale e scoraggiano il dissenso. Chi non sventola la bandiera può aspettarsi l'equivalente delle piume bianche, con cui gli obiettori di coscienza venivano svergognati durante la Prima Guerra Mondiale. Un'altra importante caratteristica del panorama attuale è il governo tecnico-scientifico e il suo necessario complemento, l'abdicazione di ogni leadership politica che poggi su un terreno diverso da quello. Anche questo campo è stato a lungo coltivato e preparato per la semina. Illich aveva scritto quasi 50 anni fa in La convivialità che la società contemporanea sembra come stordita da un'ossessione per la scienza. Questa ossessione assume molte forme, ma la sua essenza è quella di voler derivare dalle pratiche disordinate e contingenti di una miriade di discipline scientifiche a un singolo vitello d'oro davanti al quale tutti devono inchinarsi. È questo gigantesco miraggio che di solito viene invocato quando ci viene chiesto di ascoltare la scienza o detto ciò che gli studi mostrano o che la scienza dice. Ma la scienza non esiste. Esistono solo le scienze, ciascuna con le sue pratiche e le proprie limitazioni. Quando la scienza viene sottratta da tutte le vicissitudini e le ombre inerenti alla produzione del sapere ed elevata ad oracolo onnisciente, i cui sacerdoti possono essere identificati dai loro abiti, dalle loro pose solenni e dalle loro impressionanti credenziali, ciò che ne soffre maggiormente, secondo Illich, è il giudizio politico. Questo è un classico caso di scaricamento del giudizio politico sulle spalle della scienza, concepito secondo le linee mitologiche che ho descritto sopra. Questo scaricamento è oggi evidente in diversi campi. Uno dei suoi tratti distintivi è che le persone, immaginando che la scienza sappia più di quello che sa, pensano di sapere più di quello che sanno. Non c'è bisogno che alcuna conoscenza effettiva supporti tale fiducia. Gli epidemiologi possono anche dire francamente, come molti hanno fatto, che nel presente caso ci sono pochissimi dati solidi a supportare le misure adottate, ma questo non ha impedito ai politici di agire come se fossero il semplice braccio esecutivo della scienza. A mio avviso, l'adozione di una politica di semi-quarantena anche per coloro che non sono malati, una decisione che potrebbe avere conseguenze future disastrose in termini di lavori persi, imprese fallite, persone in difficoltà e governi soffocati dal debito, è una decisione politica e dovrebbe essere discussa in quanto tale. Ma al momento le ampie gonne della scienza proteggono i nostri politici da ogni scrutinio pubblico. Nessuno parla di incombenti decisioni morali, la scienza deciderà. Al momento, la crisi tiene in ostaggio la realtà, prigioniera nel suo sistema chiuso e senza aria. È molto difficile trovare un modo di parlare per cui la vita torni ad essere qualcosa di diverso e più importante di una semplice risorsa che ognuno di noi deve gestire, tutelare e infine salvare in modo responsabile. Ma penso che sia estremamente importante osservare con attenzione a ciò che è emerso nelle ultime settimane. La capacità della scienza medica di decidere sull'eccezione e quindi di prendere il potere dei media di mascherare la percezione come realtà rinnegando la propria missione, l'abdicazione della politica davanti alla scienza, anche quando scienza non è, la messa fuori uso di ogni giudizio pratico, il potenziamento della percezione del rischio e l'emergere della vita come nuovo sovrano. Le crisi cambiano la storia, ma non necessariamente per il meglio. Molto dipenderà dal significato che daremo a questo evento. Se, all'indomani della pandemia, queste certezze che ho tracciato qui non verranno messe in discussione, l'unico risultato prevedibile è che si fisseranno ancor più saldamente nelle nostre menti e diventeranno sempre più ovvie, invisibili e indiscutibili.
Salve, possiamo avere il suo fegato?
Cosa?
Il suo fegato. È un grosso organo glandolare nel suo addome. Sa, è marrone rossastro, è una specie di...
Sì, sì, lo so che cos'è, ma... insomma, io lo uso.
Avanti, signore, la smetta, non faccia tante storie. Su, forza!
Ecco qua. E questo cos'è?
La tessera di donatore di fegato.
E le sembra poco?
No! Sentite, non posso darvelo adesso!
Oh,
c'è
no!
Scritto
in
caso di morte! Oh!
Nessuno di quelli a cui abbiamo tolto il fegato è mai sopravvissuto.
Stia fermo, signore, ci vorrà solo un minuto.
Ah! Quanto sangue.
Che succede?
Sta donando il fegato, signore.
È perché ha firmato una di quelle stupide schede?
Esatto, signore.
Tipico di lui. Va giù alla biblioteca comunale, legge dei manifesti e torna a casa tutto pieno di buone intenzioni. Dona il sangue, si presta a ricerche sul raffreddore, tutto quel genere di cose lì. Che cosa ne fate di tutta quella roba poi?
Serve tutto a salvare vite umane, che domande?
Sa, è quello che diceva, è tutto per il bene del paese, diceva sempre. Credete anche voi che tutto questo sia per il bene del paese?
Cosa?
Credete anche voi che tutto questo sia per il bene del paese?
Beh, proprio non saprei, signora, noi facciamo solo il nostro lavoro.
Sicuramente c'è una convinzione che è stata maturata nel tempo attraverso le discussioni tra compagni, attraverso il confronto, attraverso le letture anche e le esperienze di altri compagni sparsi qua e là per l'Italia, sulla giustezza di questa critica, nel senso che questa critica alla pervasività della tecnologia e alla sua invasività nell'esistenza degli individui è una critica che, se vogliamo, arriva da lontano, e quindi questa corrente luddista a cui tu hai fatto riferimento è una corrente che ha una storia secolare e plurisecolare, se vogliamo. Quindi da un lato c'è questa convinzione che si accompagna ha la consapevolezza del fatto di essere, di rappresentare una minoranza all'interno del movimento, come hai detto tu, inteso in senso lato, poiché temi come quello della critica alla tecnologia e come una riflessione più ampia rispetto a quelle che sono le linee guida imposte dal sistema dominante non riscuotono per nulla un successo e un'attenzione di massa all'interno del movimento, tantomeno all'interno della società. La nostra consapevolezza ci porta a, da un lato, a sviluppare anche sicuramente un buon grado di frustrazione, ahimè, nel momento in cui si cozza contro dei muri che respingono queste critiche, questi spunti e queste riflessioni. D'altro canto, però, bypassare e accantonare questa critica radicale alla tecnologia, alla scienza che diventa un surrogato della religione per una quantità di persone sempre crescente, è qualcosa che non ci sentiamo di fare, quindi a costo anche di risultare, come dire, marginali a tratti, o perlomeno sentirsi sperimentare quel senso di marginalità, e magari invece inconsapevolmente riuscendo a gettare qualche seme di critica. Quindi c'è questa testardaggine, se vogliamo, anche rispetto a questi temi che abbiamo analizzato da anni e che in qualche modo attraverso le nostre scelte esistenziali cerchiamo di supportare, quindi dei modi di vita che siano critici, che si allontanino rispetto a quelle che sono le imposizioni del sistema stesso, e che nel nostro piccolo abbiamo cercato anche di allargare a una partecipazione che vada oltre i limiti partecipativi di movimento, attraverso delle iniziative che sono come quella di Imbricchiamoci, che organizziamo da qualche anno, che sono delle esperienze collettive di vita nella dimensione dei boschi, dei sentieri, delle montagne, delle colline dove viviamo, e che dovrebbero costituire una possibilità di esperienza altra rispetto a quelli che sono gli schemi di comportamento, di pensiero e di relazione che ci vengono imposti dal sistema stesso. Imbricchiamoci è una iniziativa che viene svolta due volte all'anno, ovvero c'è un'edizione autunnale che di solito cade tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre, e un'edizione estiva di solito all'inizio di giugno, iniziative di 2, 3, 4 giorni in cui ci si organizza collettivamente e si mettono in pratica i principi dell'auto-organizzazione, e quindi si va a esplorare delle zone montane, appunto attraverso i sentieri, si pernotta in tende o rifugi, e quindi si sperimenta anche un modo differente di relazionalità, perché, come dire, l'organizzazione, la preparazione del cibo, della cena e dei pasti singoli avviene collettivamente, e quindi anche dal punto di vista della razionalizzazione di quelle che sono le conoscenze dei singoli e dell'incontro di queste conoscenze si riesce a trovare un'esperienza di convivenza reale. Quindi questo è una risposta che è parziale, ma che noi abbiamo valutato essere importante proprio per il fatto che non basta una critica teorica rispetto a quelli che sono i sistemi dominanti che ci vengono imposti. Quindi ciò che si fa nella vita poi forse vale molto di più rispetto a quello che si dichiara. Quindi se la critica è accompagnata da un modo di comportarsi e dalle scelte che si fanno coerenti con questa critica, ha un valore immensamente più importante. Sì, i bricchi sono le colline, no? Sì, e le persone che vengono dai bricchi in qualche modo sono accompagnate da una, come dire, una nomea di essere soggetti un po' scorbutici, un po' alieni e lontani rispetto a quelli che sono gli usi civili del contesto urbano. Quindi c'è anche questa connotazione folcloristica, se vogliamo, no? Critica, che forse fotografa anche un po' il modo di essere dei liguri dell'entroterra.